Inquieto dalle 10 è presentato da
Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Gatic Fertility Center è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook.
Dalle 10 e diamo subito una notizia che è giunta pochi minuti fa in redazione. È in corso da questa mattina una protesta da parte dei 25 tirocinanti ex mobilità in deroga in servizio presso il comune di Rosarno. La ragione della protesta è da rinvenire nel mancato percepimento dello stipendio sin dall'inizio del servizio. I lavoratori sono impegnati infatti dal 3 luglio, ma non hanno percepito neanche una mensilità. Considerate che si tratta di circa 800 euro al mese. Il nostro grido di disperazione di padri di famiglie impegnati quotidianamente con il nostro lavoro a contribuire a migliorare le sorti della nostra città, dopo mesi di sacrifici, purtroppo siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Questo è il virgolettato che si legge nella nota che è giunta in redazione. E siamo a un punto di non ritorno, non ce la facciamo più ad andare avanti. L'amministrazione comunale di Rosarno ci è stata vicina, comprendendo appieno le nostre difficoltà, ma la responsabilità è da addebitare alla Regione Calabria, dalle massime istituzioni statali, che nonostante le promesse e le rassicurazioni non solo non hanno provveduto a corrisponderci quanto spettante, ma neppure ci hanno degnato di una risposta sulla tempistica e sul perché di questi ritardi. Quindi parte l'appello al presidente Oliverio, al ministro Poletti, affinché una volta per tutte prendano la situazione in mano e ridiano dignità a migliaia di lavoratori, facendo chiarezza su una vicenda sempre più complicata. Abbiamo il diritto, scrivono, di essere informati sui pagamenti, affinché ognuno di noi possa decidere se proseguire il progetto, iniziato con molto entusiasmo, oppure cercare un'altra occupazione che ci possa ridare quella dignità ormai perduta. E siamo ancora a Rosarno, ma questa volta ci occupiamo di cronaca, perché proprio Gazzetta del Sud questa mattina parla dell'indagine in corso per il tentato omicidio di Salvatore Consiglio. L'uomo rimasto coinvolto in una sparatoria lo scorso mese a Rosarno è a sua volta accusato del tentato omicidio di Gregorio Cacciola. La notizia è trapelata nella giornata di ieri. La procura distrettuale antimafia di Reggio, infatti, ha aperto un fascicolo autonomo nel quale gli inquirenti stanno tentando di dare un volto e un nome al presunto attentatore che si trovava sulla Nazionale Sud di Rosarno il 17 settembre scorso, dando per scontato che sia solo una persona su cui stanno indagando gli inquirenti. In questo caso il rosarnese risulterebbe parte offesa. Parliamo ovviamente di Consiglio, ma andiamo per gradi, le scrive ancora Gazzetta. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, diretti dal capitano Lombardo, che seguono le indagini coordinate dalla procura di Reggio Calabria, quella sera di un mese fa Consiglio si trovava a bordo della sua autovettura quando è esploso almeno 3 colpi di pistola contro la Panda su cui viaggiava Cacciola. Secondo il racconto di quest'ultimo, la sera della sparatoria stava effettuando un sorpasso quando qualcuno gli ha sparato contro, colpendo il lenotto posteriore della sua auto. Cacciola ha sostenuto di conoscere Consiglio e di essere anche con lui in buoni rapporti. Diversa la versione fornita invece da Consiglio e Carabinieri la sera che si è costituito, dopo 4 giorni dal fatto. Era accompagnato dal suo avvocato Guido Contestabile. Secondo il suo racconto, mentre percorreva la Nazionale Sud, la Panda lo avrebbe superato piantandosi davanti e subito dopo un'altra macchina lo avrebbe tamponato e bloccato. Dalla Panda che gli stava davanti avrebbe avuto l'impressione di vedere alcuni uomini scendere armati. Per questo motivo sarebbe sceso dall'auto sparando con la pistola che nascondeva in auto e poi sarebbe fuggito per paura di essere ammazzato. E dopo la convalida del fermo da parte del GIP del Tribunale di Reggio Calabria, che ha escluso l'aggravante mafiosa, gli investigatori dell'arma, guidati appunto da Lombardo, hanno ripreso le indagini per capire cosa ci sia dietro quella sparatoria che ha coinvolto Consiglio, perché c'è qualcosa che non quadra nel suo racconto ai carabinieri. Intanto c'è il movente da inquadrare, che al momento non è chiaro. Inoltre c'era qualcuno che voleva uccidere Consiglio e proprio su questi pezzi mancanti del puzzle che si starebbero concentrando le indagini dei carabinieri e della procura antimafia. E quella di ieri è stata sicuramente una domenica caratterizzata dai referendum, ma non ci soffermiamo noi qui a Inquieto dalle 10 su quelli che si sono svolti in Lombardia e in Veneto. Abbiamo un'idea precisa, ma la teniamo per noi. Parliamo invece del referendum che ha fatto vincere il sì alla fusione tra i comuni di Rossano e il comune di Corigliano. E leggiamo come ne parla il Corriere della Calabria. Il distacco dei sì sui no è nettissimo, di diverse migliaia di voti. Il referendum popolare regionale per la fusione di Rossano e Corigliano ha fornito una risposta chiara circa la volontà della stragrande maggioranza degli elettori andati ai seggi per esprimere la propria preferenza. Il responso delle urne ha fatto registrare 12.715 voti per il sì a Rossano, i no sono 791, e 7.674 a Corigliano, con i no che arrivano a 4.833, quindi è molto più alta la percentuale dei no nel comune di Corigliano. Rispettivamente, dunque, le percentuali per un sì si attestano sul 93,80 e sul 61,36%. E l'affluenza era piuttosto bassa. A Rossano in mattinata aveva votato solamente il 10,48% degli aventi diritto. Ma andiamo alle reazioni. Esulta il sindaco di Rossano, Stefano Mascaro, che dice: eccoci, non avevamo dubbi, il risultato, seppur parziale, conferma che la stragrande maggioranza dei concittadini dell'area urbana aveva e ha voglia di costruire insieme il futuro della città unica e fondare su di essa nuove prospettive per tutto il territorio. Con emozione ringrazio le due comunità, soprattutto i giovani, per la grande e straordinaria partecipazione dimostrata e per aver condiviso convintamente il progetto epocale della terza più grande città della Calabria. Abbiamo dimostrato senza equivoci di voler essere protagonisti dal basso della nostra storia. La politica, ha concluso Mascaro, dovrà e saprà proseguire il percorso e l'obiettivo inequivocabilmente scanditi e decisi oggi nelle urne. Nelle prossime ore incontrerò il sindaco di Corigliano, Giuseppe Geraci, per concordare insieme alla Regione Calabria come continuare a disegnare insieme la nuova città di Corigliano Rossano. Raggiante anche Giuseppe Graziano, segretario questore del Consiglio regionale, che ha proposto il disegno di legge sulla fusione dei due comuni. È una giornata storica, scritta di proprio pugno dai corigliaresi e dai rossanesi, che insieme hanno deciso di iniziare a scrivere un nuovo capitolo per la crescita e lo sviluppo di questo angolo della Calabria. Vince, anzi stravince, il sì in tutti e due i comuni, contro ogni più rosea previsione, con un'affluenza, afferma Graziano, anche superiore rispetto a recenti consultazioni. Questo significa che da oggi abbiamo il tutto il diritto e il dovere di poter sperare che il sogno rimasto tale per decenni di una grande città fornita di tutti i servizi diventi finalmente realtà. Peccato, aggiunge Graziano, solo che siamo arrivati con 20 anni di ritardo rispetto a quando causa stessi interpreti che oggi si sono schierati apertamente e scegoratamente contro la fusione, perdemmo l'occasione e l'opportunità di avere un'autonomia più concreta e diventare provincia. È giusto quindi che certa gente prenda atto del fallimento politico personale e lasci spazio con riverenza al volere supremo dei cittadini, che attraverso questa consultazione referendaria non solo hanno deciso di cambiare le sorti della loro terra per cercare di garantire un futuro migliore ai loro figli, ma hanno lanciato un monito chiaro alle istituzioni e alla politica. La gente vuole ritornare a essere protagonista del proprio destino. C'è un'arsura biblica di democrazia, scrive ancora Graziano, e di partecipazione, verso la quale dobbiamo saper dare risposte. Corigliano e Rossano da adesso iniziano il percorso difficile ma affascinante di condividere insieme problemi, virtù e risorse di queste due splendide comunità, per giungere, speriamo nel più breve tempo possibile, alla costituzione definitiva della terza città più grande della Calabria. Già da domani mattina, ha concluso Graziano, incalzerò il governatore Oliverio, che ha sostenuto sin dal principio il progetto di unificazione di Corigliano e Rossano, a stabilire un cronoprogramma certo delle tappe verso la creazione del nuovo comune. È una notizia sicuramente di rilievo, considerato che dall'unione tra Rossano e Corigliano verrà fuori un comune con oltre 70.000 abitanti. Entriamo nella parte finale della trasmissione di oggi. Lo facciamo presentandovi un interessantissimo appuntamento che ci sarà domani a Polistena, con l'unica tappa calabrese per Don Alejandro Solalinde, il prete candidato al premio Nobel per la pace 2017, un sacerdote scomodo sia per il governo messicano che per i cartelli di narcotrafficanti che lui ha osato sfidare. Il prete battagliero sarà a Polistena, lo dicevamo, domani 24 ottobre alle 18 nel Duomo della città, in un incontro promosso dalla comunità parrocchiale dal Centro Padre Puglisi e dall'Associazione Il Samaritano. La sua sarà una testimonianza in presa diretta di un sistema corrotto e malato che si incentra sul business del narcotraffico e dei migranti, un sistema disumano a cui il Don Ciotti messicano, come è stato definito, ha deciso di opporsi mettendosi in trincea a combattere una guerra difficilissima sin dal 2005. Promotore dell'incontro di Polistena è Don Pino De Masi. Padre José Alejandro Solalinde, Guerra, 72 anni, nel libro, realizzato insieme alla giornalista di Avvenire Lucia Capuzzi con prefazione di Don Luigi Ciotti, racconta la sua storia e denuncia la situazione drammatica presente nel Messico, dove si contano oltre 23.000 omicidi all'anno e va avanti l'orrore delle fosse comuni clandestine. Sulla sua testa pesa una taglia di $1 milione, vive da 5 anni sotto scorta, i narcotrafficanti lo vogliono morto perché non ha paura di denunciare la tragedia dei 500.000 migranti senza documenti del Centro e Sud America che si trovano a passare per il Messico nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti, nelle convivenze con le forze di polizia e la politica, con altissimi livelli di corruzione, spesso infatti è l'esercito o la polizia a sequestrare e consegnare alla criminalità la manodopera da schiavizzare. Dal 2006 ad oggi si ipotizzano oltre 32.000 scomparsi, in prevalenza migranti, che vengono rapiti, chiusi nelle case de Seguridad, veri e propri campi di concentramento, torturati e violentati o uccisi se non pagano un riscatto in cambio della loro stessa vita o non vogliono lavorare come sicari per il crimine organizzato da 10 anni nel sud del paese. Ha fondato il centro per migranti Hermanos en el Camino, Fratelli sulla strada, dove ogni anno transitano oltre 20.000 migranti diretti negli Stati Uniti. Ha ottenuto diversi riconoscimenti per il suo impegno sociale, come il Premio Nazionale per i Diritti Umani. Diverse associazioni umanitarie hanno avanzato la sua candidatura al Nobel per la Pace. Quindi ricordiamo l'appuntamento, l'interessantissimo appuntamento di domani a Polistena alle 18 nel Duomo della città. Padre Alejandro Solalinde. E affrontiamo la parte finale di Inquieto dalle 10 facendo, come accade ogni lunedì, il punto sulla giornata del campionato di calcio di Serie D e soprattutto sui risultati delle due squadre della Piana e delle tre squadre della provincia di Reggio Calabria, che sono Palmese, Cittanovese e Roccella. E andiamo proprio a leggere i risultati con la Palmese che pareggia in casa 3-3 col Gela, la Cittanovese che ha un brutto passo falso, incappa in un brutto passo falso andando a perdere per 4-0 sul campo dell'Igea e Virtus, mentre invece conquista i 3 punti in trasferta a Palazzolo in Roccella vincendo 1-0. Andiamo a leggere tutti i risultati della giornata con il Messina che vince che pareggia 2-2 col Troina, le Bolitana e Portici 1-0, il Colanese e Gireale 2-1, Igea Virtus Cittanovese, lo dicevamo, 4-0, Isola Caporizzuto Paceco 2-0, Palazzolo Roccella 0-1, quindi vittoria esterna del Roccella, Palmese Gela 3-3 e Sanca Taldese e Nocerina 2-1, Vibonese Gelbison Vallo 1-1. Per quanto riguarda le partite Palmese Gela, i marcatori per il Gela, Alma, Brugaletta, va poi sul 2-1 con la Palmese con De Lucia, 3-1 del Gela, anzi 1-3 in quel caso, con Dorato, e poi la rimonta della Palmese con la doppietta di Gagliardi. Diverso il tabellino per quanto riguarda Igea Virtus Cittanovese con i gol di Biondo, Fioretti, anzi doppietta di Fioretti e poi Cacorri. Igea Virtus Cittanovese 4-0. Per quanto riguarda invece Palazzolo Roccella, il gol che ha regalato la vittoria al Roccella è di Reca, che ha segnato al 44esimo del secondo tempo su rigore, quindi proprio una vittoria sul finale di partita. Ma andiamo a leggere la classifica della Serie D, soprattutto dopo l'ulteriore penalizzazione che ha subito la Palmese nei giorni scorsi per alcuni mancati pagamenti, per il mancato pagamento di alcuni stipendi relativi alle stagioni scorse. La Palmese ha quindi 4 punti in meno, ma a guidare la classifica è l'Ercolanese con 19, il Troina 17, il Igea Virtus 15, San Cataldese e Nocerina 14, Palazzolo 13, Acireale anche 13. Gela a 12 punti, Gelbison Vallo a 11, Cittanovese a 9, la Palmese è a 8, sarebbe stata addirittura a 13 senza le penalizzazioni, perché ha avuto prima un punto di penalizzazione e poi ulteriori 4 punti, quindi sarebbe stata quarta in classifica nelle prime posizioni, in realtà quinta. Portici 7, Roccella 7, Vibonese 6, Pacheco 6, Isola Caprizzuto 4 e sempre più in fondo alla classifica il Messina con soli 3 punti. Andiamo a leggere il prossimo turno prima di chiudere questa parentesi relativa alla Serie D e al calcio. Il 29 ottobre il Messina si scontrerà con la Vibonese, la Cireale con la Bolitana, la Cittanovese accoglierà in casa la San Cataldese, il Gela giocherà contro l'Isola Caporizzuto, il Gelbison o la Gelbison con la Palmese, la Nocerina col Palazzolo, poi Portici Pacheco, Roccella Ercolanese e Troina Igea Virtus. Questo quindi il calendario, il prossimo turno della Serie D, Girone I. E siamo giunti alla fine di questa puntata di Inquieto dalle 10. Di cosa abbiamo parlato oggi? Abbiamo avuto due collegamenti telefonici, il primo con Samuele Furfaro, presidente del gruppo dei giovani imprenditori di Reggio Calabria, e con lui abbiamo parlato dell'assemblea pubblica di Confindustria dal titolo Porto di Gioia Tauro, sviluppo e legalità per la città metropolitana di Reggio Calabria. È in corso di svolgimento l'assemblea in questo momento nello stabilimento Dedalus nell'area industriale di Gioia Tauro. Invece con la psicologa Teresa Maria Monteleone abbiamo parlato di alcuni degli appuntamenti della settimana del benessere psicologico, settimana organizzata dall'Ordine Regionale degli Psicologi, e in particolare abbiamo parlato del seminario esperienziale che si terrà domani a Gioia Tauro dal titolo Stare bene con se stessi e con gli altri, come coltivare l'equilibrio e l'armonia. Le altre notizie di oggi, di cui abbiamo parlato oggi, sarà ospite domani della parrocchia del Duomo di Polistena, guidata da Don Pino De Masi, Don Alejandro Solalinde, il prete che ha sfidato i cartelli della droga messicani, candidato al premio Nobel per la pace del 2017. Siamo stati poi a Rosarno, dove la procura ha aperto un altro fascicolo sulla sparatoria in cui è rimasto coinvolto Salvatore Consiglio. La notizia è stata pubblicata questa mattina da Gazzetta del Sud. E sempre a Rosarno abbiamo dato spazio alla protesta dei tirocinanti provenienti dal bacino dell'ex mobilità in deroga. Ci siamo occupati anche della vittoria del sì al referendum sulla fusione tra Rossano e Corigliano. Dovrebbe nascere così la terza città della Calabria, con circa oltre 70.000 abitanti. E infine abbiamo parlato di calcio, siamo stati in Serie D con la Palmese che ha pareggiato in casa 3-3 con il Gela, mentre la Cittanovese ha interrotto la sua serie positiva con una netta sconfitta 0-4 sul campo delle Igea Virtus. E si chiude così questa puntata di Inquieto dalle 10. La potrete riascoltare, qualora lo vogliate, in podcast su inquietonotizie.it oppure in replica questa sera alle 20 su Radio Eco Sud. E l'appuntamento è a domattina, e a tutti voi da Lucio Rodinò l'augurio di una buona giornata e di un buon proseguimento con i programmi di Radio Eco Sud.
Avete ascoltato Inquieto dalle 10, ha condotto in studio Lucio Rodinò.